Come si costruisce un portafoglio di investimenti che sia differenziato e bilanciato? Queste due caratteristiche sono l'ABC dell'investimento, perché quando tu hai stabilito qual è il tuo progetto, il budget che ti serve per realizzare quel progetto e la scadenza, cioè entro quando vuoi realizzarlo, quello che tipicamente si fa è creare un investimento, creare un portafoglio di investimenti che ti permetta di arrivare a raggiungere quel gruzzolo in un certo tempo e quindi puoi realizzare il progetto. Ma il portafoglio di investimenti deve essere differenziato e bilanciato per darti le più alte probabilità di raggiungere quell'obiettivo, altrimenti rischi di fallire. Allora, come si sviluppano queste due caratteristiche in un investimento, in un portafoglio di investimenti? Per capirlo dobbiamo partire dallo strumento che di solito si utilizza per investire, soprattutto nei mercati finanziari, ma parleremo anche di altro, adesso vedrai, che sono gli ETF. Gli ETF cosa sono? Sono dei panieri di azioni, di solito, anche di obbligazioni, ma parliamo di azioni in questo momento, che mappano una certa economia, una certa zona del mondo, un settore anche se vogliamo, come ad esempio la tecnologia o le materie prime, eccetera. Quando tu, per esempio, compri un ETF World, stai comprando azioni di qualcosa come 2500 aziende sparse in tante zone del mondo, principalmente Stati Uniti, ma comunque i più grandi ETF World che abbiamo e mappano una ventina di economie e quindi di nazioni dei paesi sviluppati e dei paesi emergenti più o meno, anche se largamente siamo sbilanciati verso gli Stati Uniti, che è la prima economia mondiale ancora. E quindi tu potresti pensare, beh, io compro un unico ETF World, lo metto nel mio portafoglio di investimenti, ci metto dei soldi, ho 2500 aziende e di tutto il mondo ho differenziato. Ecco, non funziona così, perché la differenziazione, in realtà il termine più corretto sarebbe decorrelazione. Cioè ottieni differenziazione quando in un portafoglio hai più strumenti che sono decorrelati tra di loro. Quindi questo è il motivo per il quale all'interno di un portafoglio di investimenti di solito si mette anche un ETF obbligazionario e o un ETF sull'immobiliare. Perché? Perché questi comparti economici sono spesso in controtendenza uno con l'altro. Quando l'azionario va bene, l'obbligazionario rendicchia, e viceversa. Quando queste due cose vanno male, l'immobiliare segue tutto un percorso suo. Sì, in parte sarà collegato all'economia generale, ma diciamo, ecco, non vanno quasi mai di pari passo come rendimento. Se tu avessi solo azionario, se l'azionario perde, va male per 10 anni consecutivi, cosa che è già capitata in passato, tu non avresti guadagni per quei 10 anni, o comunque l'investimento renderebbe meno di quello che ti aspettavi e quindi avresti un problema. Se hai anche altre componenti, queste si comportano in modo diverso e quindi hai più probabilità di raggiungere quell'obiettivo. Attenzione, perché la decorrelazione, cioè la diversificazione, si ottiene anche facendo cose miste, cioè non sei obbligato ad avere un portafoglio che contiene queste tre cose. Potresti avere un portafoglio che contiene solo un ETF azionario, ma l'immobiliare farlo in modo diverso, cioè ti compri un appartamento da mettere in affitto, oppure compri dell'oro fisico da tenerti in casa, anche se è sconsigliato perché ha tanti problemi tenere l'oro fisico in casa. Quindi un portafoglio di investimenti non deve essere, come dire, considerato soltanto come un investimento attraverso un broker in qualche strumento finanziario, ma fa parte di tutto il tuo investimento a 360 gradi che hai fatto nella tua vita, quindi anche la casa che possiedi, un secondo appartamento, volevo dire, e altre cose che hai che ti permettono di differenziare, che ti danno delle entrate, dei campi che hai affittato, ok? Decorreli tra di loro. Questo l'hai risolto in questo modo, la decorrelazione l'hai risolta così. Ora parliamo del bilanciamento invece, cioè quanti soldi mettere all'interno di ogni singola classe di investimento. Cioè, se il tuo progetto è raggiungere un certo obiettivo X con un certo budget, quanto metterò del mio capitale iniziale e magari dei versamenti successivi che faccio ogni mese se sto costruendo un pack in azionario, in obbligazionario, in immobiliare, eccetera? Ecco, questa è una parte abbastanza complessa da definire. Perché? Perché dipende dal tuo profilo di rischio. Cioè, se tu sei consapevole del fatto che i mercati finanziari o comunque in generale gli investimenti tendono a crollare e poi a riprendersi, e hai quindi un orizzonte temporale lungo e la possibilità di aspettare abbastanza, potresti anche sbilanciarti molto verso l'azionario, perché è molto ballerino l'obbligazionario, però tu hai il pelo sullo stomaco, sai aspettare, quando fa meno 40 non hai paura e quindi ti puoi sbilanciare più da quella parte, sapendo che quella parte rende di più mediamente sul lungo periodo. Non ci sono certezze, ma queste sono un po' i cardini, le basi da cui si parte, no? Gli assunti iniziali da cui si parte per creare un investimento. E quindi decidi un po' tu. Tu sai che il tuo investimento immobiliare rende X o può rendere X, il tuo investimento azionario potrebbe avere questa resa, quello in materie prime quell'altra resa, eccetera, quello obbligazionario quell'altra resa. E decidi tu un po' come bilanciare in base all'aspettativa di ritorno che hai a quanto devi portare a casa. Se per il tuo progetto è stabilito che ti basta un 4% di guadagno annuo, potresti avere un portafoglio che è largamente sbilanciato verso l'obbligazionario o l'immobiliare, i rendimenti sono più o meno quelli, diciamo, in generale, soprattutto per l'immobiliare fisico. Se invece hai bisogno di un 7-8%, di un 10% magari, allora dovrai immaginarti di avere più azionario in portafoglio, perché un po' più rischioso, ma tende a rendere un po' di più. Insomma, stabilisci bene il bilanciamento in base a qual è la percentuale che ti aspetti che quell'investimento ti ridia indietro e a quanto sei disposto a correre il rischio, chiaramente. È chiaro che se tu hai pochissimi soldi e ti senti di poter, da investire intendo, ti senti di poter scommettere tutto e come vada, puoi anche pensare di comprare solo cripto, ok? Non hai idea di come vadano le cose, però potenzialmente potresti fare un per 200 con le cripto, voglio dire, anche in un tempo abbastanza breve. Ognuno è responsabile delle sue pazzie, ad ogni modo. Una cosa interessante da considerare è che di solito il bilanciamento, quello classico base, si fa tra azionario e obbligazionario. Attenzione, perché anche qui l'obbligazionario si può fare in due modi differenti. Cioè tu puoi comprare obbligazioni, innanzitutto puoi scegliere se comprare quelle governative, cioè emesse dai governi, oppure quelle emesse dalle società. Quelle governative tendono ad essere un po' più conservative e molto meno rischiose, quelle emesse dalle società tipicamente sono grandi società, però hanno un livello di rischio più elevato, no? Perché è legato al fallimento dell'emittente, lo Stato difficilmente fallisce, le aziende, anche se sono grandi, possono comunque fallire. Quindi puoi farlo in due modi, puoi decidere di inserire un ETF obbligazionario a fianco ad un ETF azionario, oppure comprarti obbligazioni singole di singoli paesi. Qual è la differenza e come è correlata questa differenza alla tua propensione al rischio? Beh, devi sapere che gli ETF obbligazionari non ti danno rendimenti certi. Siccome l'ETF obbligazionario continua a comprare e vendere ETF e non li porta a scadenza, il valore del tuo capitale e il rendimento di quell'ETF è legato all'aumento o alla diminuzione dei tassi di interesse. Quindi non sei sicuro. Non è che se ci metti 100.000 euro in un ETF obbligazionario, alla fine ti ridaranno i 100.000 euro e avrai avuto un rendimento del 3% sicuro. Non è così. Quindi di solito l'ETF obbligazionario si mette all'interno di un portafoglio affiancato magari ad un ETF azionario semplicemente per ridurre le oscillazioni, oppure dire: io non ho bisogno di rendimenti enormi, quindi vado un po' più sul sicuro e mi sbilancio un po' più verso l'obbligazionario. Di solito andare sotto un 50% non si consiglia, cioè 50-50 è un po', diciamo, il minimo che puoi fare come bilanciamento. Di solito si fanno bilanciamenti un po' più verso l'azionario, ecco, 75-25, 80-20 magari, no? Azionario obbligazionario. Ecco, se invece tu hai davvero tanto bisogno di preservare il capitale, ti lasci la parte obbligazionaria in ETF, o azionaria, scusami, in ETF, come vada, e l'obbligazionario te lo fai invece manualmente comprandoti obbligazioni di varie nazioni, Italia, Germania, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, insomma, no? In questo modo, siccome le porterai a scadenza e il capitale è garantito al netto del fallimento di una nazione, avrai un rendimento garantito. Quindi quando bilanci devi considerare anche questo, no? Cioè devi dire: ma io comunque una parte garantita di soldi la voglio? Ok, comprerò singole obbligazioni. Non mi interessa di avere un capitale garantito, ma voglio comunque bilanciare, non espormi troppo alle oscillazioni di mercato. Ok, faccio un portafoglio azionario obbligazionario fatto di ETF, sapendo che però gli ETF non mi coprono e non mi garantiscono, ecco, il capitale iniziale. Questo è quello che si chiama bilanciamento e, come ti voglio ripetere ancora perché è fondamentale, dipende semplicemente dall'aspettativa di guadagno che vuoi avere funzionalmente a quanto vuoi che renda il capitale che hai investito in ottica del tuo obiettivo. Io spero di aver fatto chiarezza su questo tema perché è uno di quei temi fondamentali che spesso non si comprendono, cioè le persone dicono ma perché devo mettere obbligazionario, ma perché devo mettere azionario, perché devo mettere anche immobiliare, perché devo mettere anche dentro un po' di oro, un po' di materie prime. I motivi sono questi, sono legati ai due concetti di diversificazione e bilanciamento. Soprattutto quest'ultimo bilanciamento spiega che cosa significa bilanciare, cioè perché devo bilanciare in un modo o nell'altro, perché devo mettere più azionario, meno obbligazionario, in quella quantità di immobiliare, quella quantità di materie prime. Prime, no? Ricordando che ci sono anche ETF sull'immobiliare, sulle materie prime. Insomma. Spero di aver fatto un po' di chiarezza in modo tale che nel momento in cui tu intenda investire tenga sempre conto della gestione corretta di questi due parametri.